«Temo, signor Milk», riprese il commissario, «che lei mi abbia frainteso. Glielo ripeto, qualunque ne sia la ragione, sua moglie è scomparsa e ci è stato chiesto di aprire un'inchiesta. Non abbiamo potuto evitare di raccogliere testimonianze e di controllare le voci che circolavano». Jonas era calmo adesso, anche troppo calmo, e aveva un sorriso che sembrava stampato sulla sua faccia. Guardava educatamente il suo interlocutore con la testa altrove. Ascoltava in verità il canto di un gallo che echeggiava fiero tra i rumori cittadini. Sulle prime ne era rimasto talmente sorpreso da provare una sensazione di irrealtà, di incertezza. Poi si ricordò che proprio di fronte al commissariato c'era un venditore di uccelli e di animali da cortile. Alzandosi dalla sedia avrebbe potuto vedere le gabbie accatastate sul marciapiede. In basso le galline, i galli e le anatre di razza, più in alto pappagallini, canarini e altri volatili scarlatti o azzurri di cui non conosceva il nome. A destra della porta c'era un pappagallo appollaiato sul trespolo e i passanti si stupivano sempre che non fosse legato. In piazza una donna dalla voce acuta, una venditrice ambulante, esortava i clienti a comprare
«Lattuga romana freschissima!»
e i suoi monotoni richiami si ripetevano a intervalli così irregolari che Jonas finì con l'anticiparli mentalmente. «Forse sono stato un po' brusco e le chiedo scusa». Jonas scosse la testa come a significare che andava tutto bene. Gina aveva paura di lui. Il resto non contava. Avrebbe potuto sentirsi dire di tutto ormai. Il commissario non aveva bisogno di giri di parole. «Non le nascondo che esiste un'altra testimonianza piuttosto sconcertante. Mercoledì, un po' prima di mezzanotte, una donna era affacciata alla finestra in Rue du Canal, a 400 metri da casa sua. Aspettava il marito che, per motivi che qui non interessano, non era rientrato alla solita ora. Ebbene, questa donna ha visto passare un uomo non molto alto, pressappoco della sua corporatura, signor Milk, che portava sulle spalle un sacco voluminoso e si dirigeva verso la chiusa rasentando i muri. E mi ha riconosciuto?» Non si indignava, non si ribellava. «Non ho detto questo, ma la coincidenza è evidente. Lei ritiene, signor commissario, che sarei riuscito a trasportare mia moglie da Place du Vieux Marché fino al canale?» Se Gina non era più alta di lui, era senz'altro più pesante e Jonas non aveva molta forza. Devaux si morse la lingua. Dopo lo svenimento di Jonas si sentiva meno a suo agio e procedeva con cautela, senza immaginare che non era più necessario. Non arriva forse un momento in cui la stessa intensità del dolore rende insensibili? Jonas aveva oltrepassato quel limite e, pur prestando orecchio alle parole che gli venivano rivolte, ascoltava i rumori della strada. Erano diversi da quelli del suo quartiere. Le auto erano più numerose, i passanti più frettolosi. Anche la luce era diversa, eppure da lì a Vieux Marché c'erano meno di 10 minuti a piedi. Le scansie alle spalle del commissario erano di mogano come la scrivania, protette da una grata dorata a cui era fissato un pannello di stoffa verde. Sulla parete, in una cornice di legno scuro, c'era una fotografia del Presidente della Repubblica. «Ho pensato anch'io alla sua obiezione, signor Milk, ma se legge i giornali saprà che purtroppo questo problema è stato spesso risolto». Jonas non capì subito. «Avrà certo letto o sentito storie di corpi tagliati a pezzi rinvenuti in corsi d'acqua o terreni incolti. Ancora una volta però le ripeto che non la sto accusando».
Non l'accusavano di aver fatto a pezzi Gina e di averla gettata nel canale.
«Adesso, a meno che sua moglie non ritorni o non venga ritrovata, il nostro compito è quello di allontanare da lei qualunque sospetto e, signor Milk, di conseguenza dobbiamo vagliare con calma tutte le ipotesi».
Inforcò di nuovo gli occhiali per dare una veloce scorsa agli appunti.
Perché dopo la scomparsa si è affrettato a mandare a lavare la biancheria, compresa quella di sua moglie?
erano a conoscenza di ogni suo minimo gesto, come se avesse vissuto in una gabbia di vetro. Perché era il giorno del lavandaio.
È lei di solito a contare i capi e a farne un involto?
No.
No e sì. Questo provava quanto è difficile esprimere una verità assoluta. Era un'incombenza di sua moglie, come in tutte le case, e di norma se ne occupava lei. Ma siccome Gina non sapeva mai che giorno della settimana fosse, spesso era Jonas a ricordarle quando riordinava la camera non dimenticare la biancheria. Anche quella di mettere sotto il bancone la federa con dentro la roba da lavare era una consuetudine per non fare attendere l'autista del camioncino che aveva sempre fretta. Gina viveva nel disordine. Non aveva forse dimenticato di pulire prima di andarsene la padella dove aveva cotto le aringhe? Jonas, che aveva abitato a lungo da solo, in certi periodi senza neppure una domestica, aveva conservato l'abitudine di pensare a tutto e, in assenza di Gina, sbrigava spesso le faccende che sarebbero toccate a lei.
«Sua moglie era appena scomparsa, signor Milk. Lei mi ha detto poco fa che la amava. Eppure si è preso la briga di occuparsi di un compito che di solito non spetta agli uomini».
Jonas ripeté. Era il giorno del lavandaio. Si rendeva conto che il suo interlocutore lo osservava con curiosità. Anche Basquen in certi momenti l'aveva guardato in quel modo, come chi cerca di capire e non ci riesce.
Tentava forse di far sparire tracce compromettenti?
Tracce di che cosa?
Venerdì o sabato si è pure dedicato a una pulizia generale della cucina.
L'aveva fatto così tante volte prima che ci fosse Gina, quando la domestica era ammalata, e anche dopo il matrimonio.
Sono dettagli che non significano niente di per sé, ne convengo, ma sommati insieme diventano inquietanti.
Jonas annuì come un allievo obbediente.
Non ha idea delle relazioni che sua moglie potrebbe avere allacciato in questi ultimi tempi?
No.
Si è assentata più spesso del solito?
Al mattino Gina gironzolava sempre per il mercato, di solito in vestaglia e pantofole. Nel pomeriggio a volte si vestiva, si incipriava, si profumava e andava in centro a fare acquisti o a trovare qualche amica.
E non sono neanche arrivate lettere per sua moglie?
Non ha mai ricevuto corrispondenza a casa.
Pensa che se la facesse indirizzare altrove, fermo posta per esempio?
Non lo so.
È strano, lo ammetterà anche lei da persona intelligente qual è, che se ne sia andata senza vestiti, senza nemmeno un soprabito e, secondo la sua testimonianza, quasi sprovvista di denaro. Non ha preso né la corriera né il treno, lo abbiamo accertato.
Jonas preferì tagliar corto raccontando la faccenda dei francobolli. Era stanco, non vedeva l'ora di uscire da quell'ufficio e di non sentire più domande così lontane dalla realtà.
Mia moglie, disse avvilito di dover toccare quel punto e con la sensazione di commettere un tradimento,
mia moglie aveva premeditato la sua partenza.
Come lo sa? E perché non l'ha riferito all'ispettore Basquin?
Nell'armadio a specchio della camera da letto c'è una cassetta di sicurezza che conteneva i miei francobolli più rari.
E sua moglie ne era al corrente?
Sì.
Sono francobolli molto preziosi?
Valgono parecchi milioni.
Jonas si chiese se aveva fatto bene a parlarne, perché la reazione del commissario non fu quella che aveva previsto. Lo guardava non solo con incredulità, ma addirittura con diffidenza.
Intende dire che possedeva francobolli per parecchi milioni?
Sì, ho cominciato a collezionarli ai tempi del liceo, quando avevo circa 14 anni, e da allora non ho più smesso.
Chi oltre a sua moglie ha visto quei francobolli?
Nessuno.
Ah, sicché non può provare che fossero nell'armadio.
Di colpo Jonas era diventato calmo, paziente, quasi distaccato, come se non si parlasse più di Gina e di lui, forse perché si trovava su un terreno professionale. Posso dimostrare per la maggior parte dei pezzi la data precisa in cui ne sono entrato in possesso. Alcuni li ho da 15 anni, altri da 2 o 3, sia tramite acquisto sia attraverso scambi. I filatelici costituiscono una cerchia piuttosto ristretta in cui tutti sanno quasi sempre dove sono gli esemplari rari.
Mi scusi se la interrompo, signor Milk. Di filatelia non ne capisco niente. Cerco per il momento di mettermi nei panni di un giurato. Dunque, lei, per quanto conduca un tenore di vita che mi permetterò di definire assai modesta, e spero con questo di non urtarla, lei, dicevo, sostiene che la sua collezione di francobolli valeva parecchi milioni e che sua moglie l'ha trafugata. Aggiunge che per quasi tutti i pezzi è in grado di provare che sono entrati in suo possesso un certo numero di anni fa. È così?
Jonas annuì, distratto dal gallo che stava di nuovo cantando, e il commissario, seccato, andò a chiudere la finestra.
Permette? Faccia pure. La prima domanda che chiunque si porrebbe è se mercoledì scorso quei francobolli erano ancora in mano sua. Potrebbe infatti averli rivenduti da tempo. Le è possibile provare il contrario?
No.
E può provare di non averli più?
Nella cassetta non ci sono più.
Rimaniamo su un piano teorico, d'accordo? E chi le avrebbe impedito di nasconderli altrove?
Perché?
Per aggravare la posizione di Gina. Questo pensava il commissario, per far credere che se n'era andata portandosi via i suoi beni.
Si rende conto ora quanto sia difficile e delicato il mio compito? Gli abitanti del suo quartiere, per qualche motivo che ignoro, pare ce l'abbiano con lei.
Fino a pochi giorni fa si sono sempre mostrati gentili nei miei riguardi.
Il commissario lo osservò con attenzione e Jonas trovò la risposta nei suoi occhi. Nemmeno lui capiva. Nel suo ufficio erano sfilati personaggi di ogni genere e Devaux era abituato ad ascoltare le confidenze più strane. Jonas però lo disorientava, suscitandogli ora simpatia, ora irritazione, talvolta addirittura ripugnanza. Poi però si riprendeva sforzandosi di stabilire un contatto. Non era stato così anche con Basquin. E non era questa la prova che lui non era un uomo come gli altri?
Sarebbe andato altrimenti nel paese dove era nato, ad Arkhangelsk, tra gente della sua razza? L'aveva sempre intuito. Già a scuola si faceva piccino piccino cercando di non dare nell'occhio ed era imbarazzato quando, suo malgrado, risultava il primo della classe. Non l'avevano forse incoraggiato a considerarsi uno del Vieux Marché? Non gli avevano proposto a un certo punto di aderire a un comitato di difesa dei piccoli commercianti e perfino di diventarne il tesoriere? Aveva rifiutato con la sensazione che quello non fosse il suo posto. Aveva fatto bene a mostrare tanta umiltà. Forse però avrebbe dovuto mostrarne di più, visto come gli voltavano le spalle.
Secondo lei, quando sono scomparsi quei francobolli?
Di solito tengo la chiave della cassetta in tasca insieme a quelle della porta di casa e della cassa.
E mostrò la catenella d'argento.
Mercoledì mattina mi sono vestito non appena alzato, ma il giorno prima ero sceso in pigiama.
Sua moglie dunque avrebbe preso i francobolli martedì mattina?
Presumo di sì.
Sono facili da vendere?
No.
E allora?
Gina non lo sa. I commercianti del ramo, come le ho detto, si conoscono tra loro. Quando si vedono proporre un esemplare raro, hanno l'abitudine di accertarne la provenienza.
Ha avvertito i suoi colleghi?
No.
Perché?
Alzò le spalle. Stava ricominciando a sudare e rimpiangeva i rumori della strada.
Dunque sua moglie sarebbe partita senza soprabito, senza bagaglio, ma con un patrimonio che non potrà convertire in denaro, è così?
Jonas annuì.
Si è allontanata dal Vieux Marché mercoledì sera, cioè oltre una settimana fa, e nessuno l'ha vista passare, nessuno l'ha incontrata in città, non ha preso né corriera né treno. Insomma, si è volatilizzata senza lasciare tracce.
Secondo lei, dove avrebbe maggiori possibilità di vendere i francobolli?
A Parigi, ovviamente, o in qualche altra grande città come Lione, Bordeaux, Marsiglia, anche all'estero.
Mi può stilare un elenco dei commercianti di francobolli in Francia?
Dei principali, sì.
Manderò loro una lettera circolare per metterli in guardia. Ora, signor Milk.
Il commissario si alzò e parve esitare, come se non avesse ancora finito con la parte più sgradevole del suo compito.
Devo chiederle di autorizzare due miei uomini ad accompagnarla per ispezionare la casa. Potrei procurarmi un mandato di perquisizione, ma allo stato delle cose preferisco restare su un piano meno ufficiale. Anche Jonas si alzò. Non c'era alcun motivo di rifiutarsi perché non aveva niente da nascondere e in ogni caso non era lui il più forte.
Adesso?
Sì, sarebbe meglio.
Volevano evitare che occultasse qualche prova?
La situazione era ridicola e tragica a un tempo. Tutto era cominciato con una piccola frase innocente.
È andata a Bourges?
Era stato Le Bouc a domandare anche lui innocentemente. Con la corriera? Da lì a poco erano partite come delle onde, dei cavalloni addirittura che avevano sommerso il mercato per poi raggiungere il commissariato nella città alta. Non era più il signor Jonas, il libraio della piazza che tutti salutavano con cordialità. Per il commissario e nei rapporti di polizia era Jonas Milk, nato ad Arkhangelsk, Russia, il 21 settembre 1916, naturalizzato francese il 17 maggio 1938, riformato dal servizio militare, di razza ebrea, convertito al cattolicesimo nel 1954. Gli rimaneva da scoprire un ultimo aspetto della faccenda che proprio non si aspettava. Erano in piedi. Il colloquio, o meglio l'interrogatorio, sembrava terminato. Devo giocherellava coi suoi occhiali che ogni tanto catturavano un raggio di sole.
In realtà, signor Milk, non le sarebbe difficile dimostrare che quei francobolli erano in suo possesso.
Jonas lo guardò senza capire.
Costituiscono un capitale, l'ha dichiarato lei, di parecchi milioni. Sono stati acquistati con le sue entrate, quindi deve essere possibile rintracciare nelle dichiarazioni dei redditi le cifre degli investimenti. Badi che la cosa non mi riguarda personalmente, è competenza dell'ufficio delle imposte dirette.
L'avrebbero torchiato anche su questo, lo sapeva già. Non sarebbe mai riuscito a far accettare una verità tanto semplice. Non aveva mai comprato un francobollo per 50.000, 100.000, 300.000 franchi, anche se alcuni esemplari della sua collezione valevano somme del genere. Alcuni li aveva scoperti a forza di esaminare con la lente pezzi della cui rarità i suoi colleghi non si erano resi conto, altri li aveva ottenuti attraverso scambi successivi. Come aveva sottolineato il commissario, viveva in modo molto modesto. A che serviva preoccuparsi al punto in cui era? Una sola cosa importava. Gina aveva paura di lui. E sulla soglia dell'ufficio azzardò a sua volta una timida domanda. Davvero ha detto che un giorno l'avrei uccisa?
Così risulta dalle testimonianze.
Di parecchie persone.
Posso assicurarglielo.
E ha aggiunto perché?
Devo. Esitò, richiuse la porta che aveva aperto.
«Ci tiene a saperlo?»
«Sì.
La prego di notare che non ne ho fatto cenno nel corso del nostro colloquio. In almeno due occasioni, parlando di lei, sua moglie ha affermato...
«È un perverso!»
Jonas si fece di porpora. Era l'ultima parola che poteva aspettarsi.
«Ci pensi su, signor Milk?» E riprenderemo questa conversazione un altro giorno. Per il momento l'ispettore Basquin l'accompagnerà insieme a uno dei suoi uomini.
La frase del commissario non lo indignò, anzi, gli parve di cominciare finalmente a capire. Capitava spesso che Gina lo osservasse furtivamente mentre era immerso in qualche occupazione e quando lui alzava la testa sembrava imbarazzata. Il suo sguardo assomigliava allora a quello di Basquin e del commissario. Eppure viveva con lui, lo vedeva giorno e notte in tutti i suoi modi di essere. Ciononostante, non si era abituata a lui e continuava a considerarlo un enigma. Ai tempi in cui era ancora la sua domestica, aveva dovuto chiedersi perché non la trattava come gli altri uomini, Hazel compreso. Gina portava sempre vestiti succinti e le sue movenze avevano una libertà impudica che poteva risultare provocante. L'aveva creduto impotente all'epoca, o forse gli aveva attribuito gusti particolari, ed era stata l'unica a pensarlo in tanti anni. La rivedeva seria, preoccupata quando le aveva proposto di sposarlo. La rivedeva togliersi gli abiti la prima sera e domandargli mentre lui, tutto vestito, gironzolava per la camera senza avere il coraggio di guardarla: «Tu non ti spogli?» Sembrava che si aspettasse di scoprire in lui qualcosa di anormale. La verità era che Jonas aveva vergogna del suo corpo troppo roseo e grassoccio. Gina aveva spostato le coperte e si era stesa con le gambe divaricate guardandolo mentre si svestiva, e quando Jonas le si era avvicinato goffamente aveva esclamato con una risata che forse celava un certo nervosismo: «Tieni gli occhiali!» Jonas se li era tolti. Per tutto il tempo dell'amplesso aveva avvertito che lei lo osservava senza condividere né fingere di condividere il suo piacere. «Ma guarda», aveva commentato poi, «che intendeva dire? Che nonostante tutto c'era riuscito? Che a dispetto delle apparenze era un uomo quasi normale?» «Dormiamo?» «Come vuoi. Buonanotte». Gina non l'aveva baciato, né lui aveva osato prendere l'iniziativa. Il commissario lo costringeva a ricordarsi che in 2 anni non si erano mai baciati. Un paio di volte Jonas aveva tentato di farlo e lei aveva voltato la testa senza malgarbo, senza apparente disgusto. Pur dormendo nello stesso letto, cercavo un contatto con lei il più raramente possibile perché Gina non partecipava, e quando verso l'alba la sentiva ansimare al suo fianco e poi abbandonarsi sul cuscino con un gemito quasi straziante, teneva gli occhi chiusi fingendo di dormire. Come aveva appena detto il commissario, non gli erano ancora state poste domande al riguardo, ma il momento sarebbe giunto. Che cosa faceva paura a Gina? La sua calma, la sua dolcezza, la sua tenerezza impacciata quando lei ritornava da una scappatella. A volte sembrava quasi che lo sfidasse a picchiarla. Avrebbe avuto meno paura di lui? Avrebbe smesso di considerarlo un perverso?
«Basquin!»
chiamò il commissario dirigendosi verso il corridoio. In un ufficio Jonas scorse l'ispettore che lavorava senza giacca.
«Prenda qualcuno con sé e accompagni il signor Milk. Subito, signor commissario!»
Doveva essere già al corrente del suo compito perché non chiese istruzioni.
«D'Ambois!»
gridò a sua volta l'ispettore a qualcuno che invisibile stava in un altro ufficio. Nell'uno nell'altro erano in uniforme, ma al Vieux Marché, come in città, li conoscevano tutti.
«Ci pensi su, signor Milk», ripeté Devaux congedandosi.
I suoi pensieri non riguardavano certo ciò a cui si riferiva il commissario. Non cercava più di difendersi, di rispondere alle accuse più o meno grottesche che gli venivano mosse. Era immerso in un discorso con se stesso. Un discorso infinitamente più tragico delle loro storie di donne tagliate a pezzi. La cosa strana era che avevano ragione loro, ma non per i motivi che sospettavano, e a un tratto Jonas si sentiva davvero colpevole. Non aveva tolto di mezzo Gina e non aveva gettato il corpo nel canale. Non era neppure perverso, non nel senso che intendevano loro. Riteneva infatti che non vi fosse in lui alcunché di anormale, alcuna deviazione sessuale. Doveva ancora fare il punto. La rivelazione era ancora troppo recente. l'aveva appena avuta, quando meno se l'aspettava, nell'atmosfera neutra di un ufficio pubblico.
«Mi aspetti un secondo qui, signor Jonas?»
Lui, Basquen, continuava a chiamarlo con il nome a cui era abituato, ma ormai non gli faceva nemmeno più piacere. Aveva superato quella fase. Era tornato nell'ufficio diviso in due dal bancone di legno scuro, dove nuovi visitatori attendevano sulla panca e dove, per darsi un contegno, finse di soffermarsi a leggere un avviso ufficiale con le norme per la vendita di cavalli e bovini sulla pubblica piazza. Chi era stata la prima persona a cui Gina aveva confidato di aver paura di lui? Suo fratello, probabilmente. Questo spiegava la feroce opposizione di Fredo al matrimonio. Con chi altri ne aveva parlato? Con Clemence? Con la Lutte? Tentava di ricordarsi la frase che il commissario gli aveva ripetuto. «Quell'uomo un giorno mi ucciderà». Perché? Forse perché, quando lei correva dietro a un altro uomo, lui non reagiva come previsto? Forse perché era troppo dolce, troppo paziente? Gina si era immaginata che stesse recitando una parte che un giorno avrebbe dato libero sfogo ai suoi veri istinti. Quando le aveva chiesto di sposarlo, le aveva detto «Posso offrirle almeno la tranquillità?» Era all'incirca quella la frase che aveva pronunciato. Non le aveva parlato di amore, di felicità, ma di tranquillità. Era troppo umile per illudersi di poterle offrire altro. Gina era bella, piena di vitalità, e lui aveva 16 anni di più. Era un piccolo libraio polveroso e solitario, con l'unica passione di collezionare francobolli. Non era così. Questa era solo l'apparenza, quel che pensava la gente. In verità, Jonas, nel proprio intimo, viveva una vita intensa, una vita ricca e molteplice, quella di tutto il Vieux Marché, di tutto il quartiere, del quale conosceva ogni palpito. Al riparo delle lenti spesse che parevano isolarlo e che gli davano un'aria inoffensiva, non aveva in qualche modo rubato la vita degli altri a loro insaputa? Era questo che Gina aveva scoperto entrando a casa sua? Era per questo che aveva parlato di perversione? Per questo aveva paura? Non gli perdonava di averla comprata? Perché l'aveva comprata, lo sapeva lui e lo sapeva Gina. E Angèle lo sapeva meglio di tutti, lei che l'aveva venduta, eppure lui che non aveva usato dir niente per timore della moglie, e Fredo che si era ribellato. Non gliel'avevano venduta in cambio di denaro, ma di tranquillità. Ne era a tal punto consapevole che aveva usato lui per primo quel termine come un'esca, una tentazione. Con lui Gina avrebbe avuto una parvenza di rispettabilità e una copertura per le scappatelle. Il suo benessere materiale sarebbe stato garantito e Angèle non avrebbe più tremato alla prospettiva di vederla finire sul marciapiede. Gli abitanti del quartiere dovevano averci pensato il giorno delle nozze. I loro sorrisi, le loro congratulazioni, la loro contentezza, soprattutto alla fine del pranzo, erano davvero sinceri? Non si erano vergognati un po' anche loro del baratto che in un certo senso avevano avallato? Padre Grimaud non aveva fatto nulla per distogliere Jonas dai suoi propositi. Probabilmente anche lui preferiva vedere Gina sistemata. Eppure la conversione di Jonas l'aveva lasciato piuttosto freddo.
«Mi astengo dal chiederle se ha fede perché non vorrei indurla a mentire».
Il parroco dunque sapeva che Jonas non era credente. Chissà se aveva anche intuito che se voleva diventare cattolico non era solo per sposare Gina, ma perché accarezzava quell'idea già prima di conoscerla.
«Le auguro di essere felice con lei e di renderla felice».
Glielo augurava. ma era evidente che non ci credeva. Unendoli in matrimonio compiva il suo dovere di sacerdote, come l'aveva compiuto accogliendo il piccolo libraio di Arkhangelsk in seno alla Chiesa Cattolica. Perché in 2 anni non gli era mai venuto in mente che Gina potesse avere paura di lui? Ora aveva aperto gli occhi e certi particolari ai quali non aveva dato importanza gli ritornavano alla memoria. Si rendeva conto, finalmente, di essere uno straniero, un ebreo, un solitario, un uomo venuto dall'altro capo del mondo per annidarsi come un parassita nella carne del Vieux Marché.
«Vogliamo avviarci?»
I 2 poliziotti si erano già messi il cappello e tutti e 3 si diressero verso Rouault sotto il sole cocente. Jonas, che era di parecchi centimetri più basso degli altri 2, camminava in mezzo.
«Allora è andata bene?»
chiese Basquen, che di certo veniva da un abboccamento col capo.
«Immagino di sì, non so.
Il commissario è un uomo di intelligenza non comune, e se non preferisse vivere con la figlia, ricoprirebbe da tempo un posto importante a Parigi. Si è laureato in legge a 23 anni e ha iniziato la carriera in prefettura. È entrato nella polizia per caso». Di tanto in tanto Basquen scambiava saluti con i passanti e qualcuno si voltava a guardare Jonas che camminava tra i 2 poliziotti.
«Già da 4 giorni, da quando sono venuto a trovarla, abbiamo diramato dappertutto i connotati di sua moglie».
L'ispettore era stupito che Jonas non reagisse e gli lanciava occhiate furtive.
«Vero è che ne esistono tante di belle figliole brune vestite di rosso, senza contare che potrebbe anche essersi comprata un abito nuovo».
Passando davanti al ristorante, Jonas scorse al di sopra delle tendine parte della faccia di Pepito e Pepito lo osservava. Sarebbe andato a pranzo da lui? Gliene avrebbero lasciato la possibilità? Erano già le 11:30. Avrebbero certo perquisito la casa da cima a fondo e c'era dappertutto una quantità di cianfrusaglie perché Jonas non buttava via niente. Chissà se al punto in cui erano lo avrebbero arrestato. Allorché furono dinanzi al bar di Le Bouc, preferì girarsi dall'altro lato, non per vergogna, ma per non mettere loro in imbarazzo. Perché nonostante tutto dovevano sentirsi imbarazzati. Probabilmente si erano montati l'uno con l'altro. Presi singolarmente, nessuno di loro, a parte Fredo, avrebbe avuto il coraggio di assumere un atteggiamento così ostile nei suoi confronti.
«Se lo dici tu, lo dico anch'io».
«E perché no?» dal momento che li aveva ingannati. Tirò fuori le chiavi dalla tasca, aprì la porta e sotto vi trovò un volantino giallo del cinema. «Prego, accomodatevi». Il negozio, esposto al sole per tutta la mattina senza un filo d'aria, pareva un forno. 2 mosconi neri svolazzavano goffi. «Preferite che lasci la porta aperta?» L'odore dei libri era più forte del solito e per creare un po' di corrente Jonas andò ad aprire anche la porta che dava sul cortile dove saltellava un merlo. Lo conosceva, andava lì ogni mattina e non aveva paura di lui.
«Ditemi se posso esservi utile».
Fu Basquen a rispondere.
«Prima di tutto vorrei vedere la camera da letto, di qua, vero?»
«Salite, vi seguo».
Aveva voglia di un caffè, ma non si azzardava a chiedere il permesso di farselo e tantomeno di andare a prenderlo dalle Bouc. La camera era in ordine, la trapunta ben tesa sul letto e la toeletta immacolata. Entrando, lo sguardo di Jonas cadde subito sul pettine di Gina, che era sporco, con qualche capello rimasto impigliato. Era talmente abituato a vederlo lì che nei giorni precedenti non ci aveva fatto caso e non l'aveva pulito.
«È l'unica camera da letto della casa?»
«Sì».
«Quindi dormivate tutti e 2 in questo letto?»
«Sì».
Dalla finestra aperta, a Jonas parve di sentire un rumore di passi furtivi sul marciapiede, un bisbiglio.
«Dove dà questa porta?»
«Nel gabinetto».
«E questa?»
Jonas la spinse. Un tempo era stata una camera da letto con vista sul cortile, ma era così angusta che ci sarebbe stato solo un lettino. Jonas la utilizzava come solaio e retrobottega.
C'erano sedie rotte, un vecchio baule senza serratura che risaliva all'esodo dalla Russia, un manichino da sarta che aveva comprato per Gina, ma del quale lei non si era mai servita, vasellame sbreccato, mucchi di libri, quelli che non aveva alcuna speranza di vendere, e perfino un vaso da notte. Non si spolverava mai in quella stanza. Il lucernario veniva aperto non più di una volta all'anno. C'era puzza di chiuso e un velo di polvere grigia copriva tutti gli oggetti. I due poliziotti si scambiarono un'occhiata d'intesa. Nessuno poteva essere entrato lì di recente senza lasciarvi tracce. Non si erano tolti il cappello e Basquen, che stava finendo di fumare una sigaretta, andò a gettare il mozzicone nel gabinetto. «Là dentro ci sono i vestiti?» chiese indicando l'armadio a specchio. Jonas aprì le due ante e l'ispettore fece scorrere le dita sui vestiti e i soprabiti di Gina, poi sui due completi e sul cappotto di Jonas. «Sua moglie non aveva altri soprabiti?»
«No».
Sul fondo dell'armadio c'erano tre paia di scarpe da donna, un paio di pantofole e un paio di scarpe da uomo. Era tutto il loro guardaroba.
«E questa è la famosa cassetta di sicurezza?»
Ammetteva dunque di aver parlato col commissario mentre Jonas aspettava nel primo ufficio.
«Le dispiace aprirla?»
Jonas tirò di nuovo fuori le chiavi, posò la cassetta sul letto e ne sollevò il coperchio.
«Credevo che fosse vuota», si stupì Basquen.
«Non ho mai detto questo».
Restava infatti una cinquantina di piccole buste trasparenti, ciascuna delle quali conteneva un francobollo o una cartolina affrancata.
«Che cosa ha portato via allora?»
«Circa un quarto dei francobolli che si trovano qui. Tutti non sarebbe riuscita a farli entrare nella borsa».
«Ha scelto i più rari?»
«Sì».
«Come ha fatto a riconoscerli?»
«Glieli avevo mostrati io. Tra l'altro erano anche quelli più a portata di mano perché li avevo tirati fuori di recente».
I due uomini si scambiarono un'occhiata alle sue spalle. Dovevano ritenerlo un mitomane. «Tiene armi in casa?»
«No».
«Ha mai posseduto una rivoltella?»
«No».
Il poliziotto che accompagnava Basquen cominciò a esaminare il pavimento, la tappezzeria a fiori azzurri e rosa, le tende azzurre, come per cercarvi tracce di sangue. Si soffermò in particolare nei pressi della toeletta, quindi proseguì la sua ispezione in gabinetto. Basquen invece salì sulla sedia impagliata per guardare sopra l'armadio a specchio, poi aprì uno dei cassetti del comò. Quello più in alto era il cassetto di Gina, dove erano ammassati in disordine slipper e giseni, tre camicie da notte, due sottovesti che non portava quasi mai, calze, una borsetta logora, un portacipria, due tubetti di aspirina e un apparecchio di gomma per irrigazioni. Nella borsetta l'ispettore trovò un fazzoletto con tracce di rossetto, alcuni spiccioli, una matita reclame e uno scontrino di 227 franchi per un acquisto fatto al Prisonic. Il cassetto di Jonas era ordinato, con le camicie da un lato, i pigiami dall'altro, i calzini, le mutande, i fazzoletti e le maglie in centro. C'era anche un portafoglio che gli aveva regalato Gina per l'onomastico e che non usava mai perché gli sembrava troppo bello. Aveva ancora l'odore del cuoio nuovo ed era vuoto. Infine, l'ultimo cassetto conteneva alla rinfusa tutto ciò che non aveva trovato posto altrove. Medicine, due coperte invernali, una spazzola per cappelli col manico d'argento ricevuta come dono di nozze, forcine per capelli, due portacenere reclame che non servivano. Basquen non trascurò neanche il cassetto del comodino, dove c'erano un paio di occhiali rotti, un tubetto di fenobarbital, un rasoio e una fotografia di Gina nuda. Non era stato Jonas a scattarla né a riporla lì. Risaliva a molto tempo prima del loro matrimonio, perché Gina non doveva avere neppure 20 anni, e sebbene avesse il seno già sviluppato, la corporatura era più snella, i fianchi meno pronunciati.
«Guarda», gli aveva detto un giorno, che per miracolo stava facendo un po' d'ordine tra le sue cose, «mi riconosci?»
I lineamenti non erano ancora ben definiti, la fotografia peraltro era sfocata. Gina era in piedi davanti a un letto, probabilmente in una camera d'albergo, e si vedeva che non sapeva dove mettere le mani.
Non ti pare che ero meglio di adesso?»
Jonas aveva risposto di no.
«Mi diverte tenerla perché così posso fare il confronto. Verrà un giorno in cui nessuno ci crederà che sono io.»
Si rimirava nello specchio gonfiando il petto, palpandosi i fianchi.
«Non l'ho scattata io quella foto», si affrettò a dichiarare a Basquen. «Allora era molto più giovane.»
Ancora una volta l'ispettore gli lanciò un'occhiata strana.
«Lo vedo», disse.
Poi, dopo uno sguardo al collega,
«Scendiamo.»
Ricordava un po' una vendita pubblica, quando i mobili e gli oggetti più personali di una famiglia vengono accatastati sul marciapiede e i curiosi si avvicinano toccando tutto. Ma ormai che importanza aveva se frugavano nella sua tana dopo quel che gli avevano fatto? Non solo si sentiva a disagio in casa sua, ma si sentiva a disagio nella sua pelle.